città sta nell'attesa. E avere uno sguardo d'attesa sulle cose significa essere capaci di intravedere i cambiamenti, i mutamenti che avvengono dentro di me e fuori di me. Chi ha uno sguardo capace di attendere è un uomo e una donna matura, adulta. Perché solo chi è adulto sa attendere, mentre chi è infantile ha bisogno della fretta, ha bisogno di avere immediatamente tra le mani quello che gli occorre e quello che gli serve. L'attesa ci dà la possibilità di essere maturi, di avere uno sguardo sulle cose diverso, con più serenità, con più felicità. Appunto, ecco perché Primo Mazzolari dirà: la felicità sta nell'attesa. Perché il Vangelo che ci propone oggi Gesù è un Vangelo solo per chi sa attendere. Solo chi realmente ha la pazienza in movimento per attendere qualcosa che sta per arrivare, qualcosa che sta giungendo alla nostra vita, che è la nostra felicità. Allora questo Vangelo ci propone un inizio meraviglioso e ci dice che ci sono dei cambiamenti nel mondo, evidenti. C'è il sole, la luna, il mare, i flutti, c'è anche angoscia di popoli, c'è terrore, paura, ci sono questa gente agitata tra loro. Ci sono dei cambiamenti chiari, da 20 anni a questa parte, se non più, ma oggi penso che siamo arrivati proprio all'altezza più piena di reali cambiamenti climatici, vari cambiamenti dell'uomo, dell'essere umano, che è in continuo cambiamento, evoluzione, involuzione a volte, trasformazione totale. Il Vangelo inizia a dire così: guardate il cielo, guardate il sole, guardate la luna, guardate la terra, come sta reagendo a quello che voi gli state procurando. Perché San Paolo ce lo diceva che la creazione geme e soffre come donne di parto niente. Cioè la terra è in continua gestazione, come ciascuno di noi è in continua gestazione, pronta a partorire il nuovo, pronta a partorire qualcosa, perché l'attesa ha senso se attendiamo la novità. Perché attendere il vecchio, quello già visto, quello già vissuto, serve a poco. Ecco perché a volte rifuggiamo l'attesa. Perché per noi attendere significa stare fermi e attendere che quella vita, quella situazione si risolverà sempre nello stesso modo. Quella sarà un'attesa sterile, non di gestazione e né tantomeno di una partoriente. Invece l'attesa che ci propone Dio è un'attesa in movimento, un'attesa capace di avere una sensibilità tale per dire che queste catastrofi, questi crolli che stanno avvenendo nell'uomo e fuori l'uomo, possono essere delle grandi possibilità. Chi attende con lo sguardo di Dio riesce a comprendere che chiaramente, sfruttando terribilmente, come stiamo facendo in questi ultimi anni, la terra, la natura in qualche modo reagisce. E reagisce come gli viene per difendersi. Ma così l'uomo, se noi lo affrontiamo in maniera deturpandolo, creandogli ostacoli e crisi, è chiaro che anche noi si reagisce in qualche modo come meglio possiamo. Lo sguardo d'attesa significa leggere tutto questo come una grande occasione, come una grande possibilità. Infatti il Vangelo dice: guardate questo che avviene, ma non abbiate paura, perché tutte queste cose devono accadere perché le forze, le potenze dei cieli possano sconvolgersi. Perché mentre accadono tutto questo, c'è un Dio, quindi le potenze dei cieli, chiamato così, che si sconvolge cioè che partecipa a questa nostra crisi, a questa nostra sofferenza, che non ci abbandona, che non ci lascia soli. Accadranno queste cose, stanno accadendo dentro di noi e fuori di noi queste cose, perché la tua liberazione è vicina. È un invito chiaro da parte di Gesù: alza il capo, la tua liberazione è vicina, alza la testa, non stare con la testa china, non guardare in basso, guarda davanti a te e se ti è possibile guarda anche più in alto, al di là del muro, al di là dell'ostacolo, al di là della siepe che ti separa dalla vera felicità. Alza il capo, la tua liberazione è vicina. Allora vedete come lo sguardo di chi attende mette insieme la crisi. Ciò che è crisi, ciò che crolla, potrebbe essere per te una grande possibilità. Sta a noi cogliere ora i segni, perché Dio propone alla crisi una soluzione, propone alle chiusure che stanno avvenendo l'apertura. Dio propone al terrore e alla violenza la condivisione, propone un'alternativa, perché non è detto che quando avvengono catastrofi fuori e dentro di noi, noi dobbiamo reagire o implodendo o esplodendo. C'è una terza via, che è quella di starci dentro e trasformare la realtà. Ma standoci dentro, noi invece reagiamo sempre o subendo le cose e quindi facendoci far male da quello che accade, o esplodiamo istintivamente, come ci viene. Questa terza via mi sembra geniale, che ci propone Dio, cioè quello di stare dentro la realtà trasformandola. Quindi impariamo a starci dentro a tutto ciò che ci sta sconvolgendo, dentro tutto quello che è in crisi dentro di te, in quel dolore che ti porti dentro, in quella decisione che stai per prendere, in quell'attesa di anni che hai dentro di te, in quell'amore che ancora non riesci bene a capire dove andrà, come si svilupperà, che germogli porterà, quella tua situazione di solitudine che stai vivendo, guardala come un'occasione in cui tu puoi trasformare. Alza il capo però, questo è l'invito. Vi prego, in questo avvento, proviamo di nuovo ad alzare la testa, la nostra testa, a non tenerla bassa, a non essere come quei polli che sono nel cortile, che non hanno la capacità di alzare la testa e né di guardare di fronte, perché si accontentano del gran turco che altri li mettono davanti. Ricordiamo che noi siamo figli di Dio, siamo figli della luce e abbiamo bisogno di altro. Non possiamo accontentarci quello che altri ci propongono. Dobbiamo alzarla questa testa. Bisogna avere uno sguardo che va oltre. Non siamo dei tubi digerenti che dobbiamo digerire tutto quello che gli altri ci dicono, tutte le verità false che ci vengono dall'esterno. Invece noi siamo dei setacci, pronti a raccogliere tutto, ma facendo un sano discernimento, tenendo ciò che non è utile, la pula, in superficie per gettarla via e lasciare passare il grano, la farina, buona per poi fare il pane. Non siamo dei tubi digerenti, non stiamo lì veramente a digerire tutto passivamente, perché la nostra attesa è attiva, è in movimento, di chi attende una novità, di chi attende una soluzione, una trasformazione vera. E solo chi è setaccio, chi sceglie, può attendere realmente. Allora alzare la testa significa scegliere, decidersi, prendere una posizione, dire da che parte stare, dire cosa pensi, dire i tuoi sentimenti. Questo significa alzare la testa, guardare negli occhi gli altri, guardarli negli occhi con dolcezza, ma anche con decisione, senza paura, senza vergogna, senza fuggire gli sguardi, ma incrociarli per dire io sono come te e ci sono e con te insieme potremo risolverla questa occasione. Questa soluzione è già qui. Bisogna semplicemente mettersi insieme perché la tua liberazione è vicina. Io lo so che sembra assurdo dirci che la mia liberazione è vicina quando tutto mi sembra crollare addosso, quando invece ci sembra che il mondo stia andando tutto al contrario, che non c'è nulla di buono. Io vi dico che invece questo è un tempo favorevole, questo è il tempo giusto, perché la liberazione è vicina se solo noi sapessimo da oggi alzare la testa. Alzare la testa ha due gesti significativi che il Vangelo ci suggerisce. State attenti, l'attenzione, state attenti a voi stessi, dice il Vangelo. Capite? Non stiamo attenti sempre solo agli altri. Stai attento un po' a te stesso. State attenti ai vostri comportamenti, alle vostre scelte, alle vostre decisioni. Attenti alle vostre parole. È bellissimo l'idea dell'attenzione, perché ci dà la possibilità di non essere superficiali, ma profondi. Noi ce l'abbiamo questa capacità, noi esseri umani, di essere attenti, attenti ai nostri gesti, ai nostri sguardi, ai nostri comportamenti. L'attenzione, io penso che sia uno degli elementi necessari per prepararci a questo Natale, perché ci accorgiamo che siamo disattenti. Purtroppo siamo molto disattenti, distratti. Distratti poi da che? Da chi? Corriamo non si sa dove, perché io non ho capito ancora dove. Siamo sempre con delle giornate e dei tempi così pieni da non riuscire neanche più a soffermarci in questi giorni, spero che qualcuno di voi l'abbia fatto, alle bellezze che la natura ci sta dando. Ci ha dedicato 2 o 3 giorni con una luce particolarissima in questi giorni, bellissima. In una sera queste montagne erano dorate, c'era un tramonto straordinario, la luna qualche sera fa, enorme, straordinaria, quasi che ti avvolgeva, eppure noi invece eravamo a fare altro. E qualcuno potrà dire, beato te che c'è questo tempo di guardare la luna e le stelle, ma continuate a dirmelo che sono beato, perché mi sento beato. Perché potreste essere beati anche voi, perché non occorre stare 2 ore a guardarla, ma basterebbero 3 secondi per riempirti la giornata e per cambiartela e dire che meraviglia, che straordinario questo sole, questa luna, queste stelle, quest'aria tersa, fredda sì, ma con un sole stupendo oggi, che ti dà la certezza che c'è qualcuno che ti protegge, ti avvolge, ti accarezza. E di che altro hai bisogno se c'è qualcuno che ti vuole bene? E se qualcuno che te lo dice che ti vuole bene? Perché queste sono carezze gratuite che Dio ci dà. Eppure noi corriamo, noi siamo di fretta. Noi diciamo che non ho tempo, non posso perdere tempo. Ecco, io vi auguro in questo avvento di perdere tempo. Per favore, perdiamo un po' di tempo. Perdiamolo. Perdiamolo, perché noi crediamo di averlo conquistato, di averlo tra le mani questo tempo, e invece è Lui che ha noi tra le mani e ci ha resi schiavi. Perdiamo il tempo. Perdete un po' di tempo in questo avvento chiamando un amico e bevendovi un tè insieme, chiacchierando. Perdi un po' di tempo a guardare negli occhi la persona che ami nel silenzio e perderti dentro l'infinito di quello sguardo. Perdi tempo a guardare qualche volta questo cielo che ti sovrasta, la terra, toccarla di nuovo, la meraviglia di stare un po' con degli amici e perdere tempo, fare una passeggiata, perdi un po' di tempo a fare 2 passi, a utilizzarli questi piedi che il Signore ti ha donato. Vi auguro di perdere tempo, perché perdendo tempo riacquistiamo l'attenzione, ritorniamo ad essere attenti, perché siamo distratti troppo. Noi calpestiamo il cuore delle persone 2 o 3 volte al giorno senza accorgerci. Feriamo le persone con delle nostre parole senza accorgerci, senza dargli neanche valore. Facciamo dei gesti, dei comportamenti così abitudinari che non ci pensiamo se quei gesti stanno facendo del bene o del male a quella persona. Non ci accorgiamo neanche dei cambiamenti che le persone stanno facendo, i miglioramenti che mio marito sta facendo, che mia moglie fa, che mio figlio sta facendo, che il mio amico, la mia fidanzata, il mio fidanzato, il mio compagno stanno vivendo. Non me ne accorgo più. Non me ne accorgo più. Non mi accorgo più dei dettagli. Quanto mi piacciono quelle persone che sono capaci di accorgersi dei dettagli nelle persone. Sì, anche quelli più banali di quei mariti, pochi evidentemente, ma alcuni ci sono, che notano quando la moglie torna a casa con un taglio di capelli diverso. Bellissimo. Quando quel marito gli dice, ti sei tagliato i capelli? Bellissimo. Significa che tu l'hai vista. Significa che tu la vedi. E gli dici che esiste. Invece quanta superficialità. Quanta superficialità abbiamo a non accorgerci neanche più dei cambiamenti esterni, figuriamoci di quelli interni. Quanto è bello sarebbe che in questo avvento ci preparassimo tutti al Natale con il dire all'altro complimenti, ho visto che in questa cosa sei cresciuto, sei migliorato, che bellezza vederti più attento, più impegnato in quella cosa, che mi ami di più, che hai più cura di quella cosa. Guardate che tutti, nessuno escluso ha dentro di sé il desiderio di migliorare. Tutti abbiamo qualcosa di positivo da condividere con l'altro, ma quanto sarebbe bello che l'altro se ne accorgesse. Ma non è stupendo. Basterebbe così poco scambiarci un po' più di complimenti, non ipocriti. Cioè non è che dobbiamo stare là dalla mattina alla sera poi a fare complimenti, basterebbe uno. Anche una settimana, non è che dobbiamo fare chissà che, e dire è bello, ho notato questa cosa in te bellissima, la sai fare bene, grazie perché l'hai fatta. L'attenzione, essere attenti gli uni agli altri. E la seconda cosa, il secondo gesto che Gesù ci suggerisce per questo avvento che abbiamo iniziato in questa domenica in attesa della novità del Natale, è vegliate e fuggite il male. Fuggite il male. Va fuggito il male. Allora è un suggerimento geniale. Vegliare significa realmente darci la capacità di avere un ordine dentro di sé, un'armonia che ci rende capaci di fuggire il male. Va fuggito il male. E vanno fuggiti anche i luoghi di male, e vanno fuggite anche le persone che ci fanno del male. Vi auguro di non essere masochisti, basta, non se ne può più di gente masochista, non se ne può più. Non andare a cercare il male, fuggilo. Ci sono dei luoghi, delle situazioni che ti fanno male, fuggi da lì. Ci sono delle persone che inquinano la tua coscienza, la maltrattano, la calpestano, la stropicciano. Fuggi, fuggi il male. Ci sono dei comportamenti nostri, delle abitudini malsane, che conosciamo bene, che ci fanno male. Fuggile, fuggile, impara a fuggire il male. Sant'Agostino ce lo diceva chiaramente. I luoghi di peccato vanno fuggiti. Cioè è inutile che io sto lì invece a dirmi sfido, no, devo sfidare quel luogo, devo sfidare quella situazione. No, non serve. Perché troppo spesso incontro persone che realmente vanno in cerca di chi gli fa del male, di chi gli procura sofferenza. No, basta. Questo è un nuovo avvento. Un avvento di liberazione. Puoi alleggerirti da alcune cose, il male puoi lasciarlo. Alcuni comportamenti nostri che sappiamo benissimo che sono sbagliati, lo sappiamo benissimo quali nostri comportamenti fanno del male a me e all'altro. Proviamo a fuggirli. proviamo a allontanarci. Lo sai che ti fa male fare quella cosa, andare a fare quella cosa, andare in quel luogo? Smettila. Smettila oggi, perché ti procurerà solo sofferenza, ti procurerà solo odio dentro di te e odio fuori di te, ti procurerà agitazione, insofferenza, infelicità. Fuggite le parole che fanno male. Penso di non toglierla più quest'icona meravigliosa della poesia di Alda Merini, perché io penso che stiamo tutti qui. Vorrei che ognuno di noi ogni domenica almeno se lo ripetesse e provasse a fare un esame di coscienza, a dire: ma ci sono riuscito? Lei dice così, meravigliosa, nella sua follia. A me piacciono le persone che scelgono con cura le parole da non dire. Ecco che cosa dovremmo fare. Dovremmo scegliere con cura le parole da non dire all'altro. È importante. Non devi impegnarti a scegliere le parole da dire. Impegnati e impegniamoci. Quali sono le parole da evitare? Guardate, ve lo garantisco, ci sono alcune parole che sono coltelli, che sono frecce, che sono a lama a doppio taglio. E noi lo sappiamo. Quante volte le usiamo come armi per far male alla persona a cui vogliamo bene, al nostro marito, a nostra moglie, ai nostri figli, ai nostri amici? Perché sappiamo che usarle li feriamo. Eppure le usiamo con superficialità. Invece dovremmo tutti imparare a scegliere le parole da non dire. Allora sì che fuggiremo il male. Allora proviamoci, perché tutto questo avrà una sola conseguenza, che il Vangelo lo dice chiaramente: il tuo cuore non sarà più appesantito, il tuo cuore sarà leggero, perché questo è il grave problema, è che ci portiamo un cuore pesante, e se il cuore è pesante, la vita è pesante. Allora proviamo a alleggerircelo con questi due suggerimenti molto semplici che il Vangelo ci dà: ritornare ad essere attenti e fuggire il male. Sono convinto che questo sguardo d'attesa ci darà la possibilità di avere un cuore più leggero, capace di danzare in questo tempo d'attesa e d'avvento, e arrivare finalmente al Natale con un grande risultato dentro la mia vita, quello di avere un cuore umano, leggero, finalmente libero, finalmente trasfigurato, trasformato, cambiato.